Ei, pronto, sim. Sim.
Cristian Campanale, tu sei libero l'1 novembre, vero? Scendi a Catania a fare Infuocati con Dio, per Dio, insieme a noi? Devi scendere qualche giorno prima. Facciamo il biglietto. Entro stasera mi devi dare la risposta.
Entro stasera.
Parla con tua moglie, entro stasera ho bisogno della risposta. Se è da Dio mi devi dare la risposta entro stasera.
Sì, prova. Accomodiamoci, dai. Nessuno vada via, ok?
Ciao Francesca. Ciao, come state?
Benvenuti.
Questa luce da discoteca si possono spegnere? No, questa che gira. Solo quella che gira, che gira, fanno girare troppo.
Anche a me mentre cantavo.
Già ci girano, voglio dire.
Ecco, bravo.
Così ha un po' più di luce. Grande.
Sì, alla luce.
Alleluia.
Sì.
Luce fu.
Benvenuto.
Luce.
Ciao.
Come stai?
Bene.
Benvenuto. Ciao, bello.
Come state?
Bene.
Non dite bugie, come state?
Potevamo stare meglio.
Ma anche peggio.
Per quello non lamentiamoci.
Gloria a Dio. Non c'è diretta perché non abbiamo linea qui sotto, ma stiamo registrando tutto, quindi in ogni caso per chiunque volesse, anche per riascoltare la parola profetica che il Signore ci ha dato. E la prima cosa che desidero fare è invitarvi per quanti possono a venire l'1 novembre in Sicilia, se avete l'opportunità. Abbiamo una giornata intera di lode e adorazione, spero che i nostri ragazzi si possano essere con noi. E, no, se volete iniziamo.
Quando sei innamorato
E quindi avremo questa giornata che faremo come ogni anno, e siamo al nostro 15° anno. Abbiamo iniziato questo meraviglioso viaggio, questa esperienza straordinaria che ha cambiato la nostra vita, ha cambiato la vita di tante persone. Ed è l'evento dove anche registriamo tutti i canti nuovi che Dio ci ha dato. Quest'anno è il nostro 15° anno e lo faremo nel Palasport di Catania, che è accanto allo stadio comunale. Corvoletna non è un problema, Corvoletna, insomma,
pioggia per
Pioggia per
terremoto per
terremoto, crollano ponti. Oggi si è aperta una voragine di 6 metri per 6 al lungomare di Catania.
Così. Quelle notizie che ci dà?
Di sera, di notte. La voragine sì. La voragine è aperta, sì. No, il Palasport è chiuso, chiaramente. È un Palasport, è un Palasport.
Però non è
un po' pericolante, in realtà non abbiamo non abbiamo molte garanzie, però che tenga il tetto, però fin qui il Signore ci ha soccorso. E quindi sarebbe bello avervi, sarebbe bello se ci foste, sarebbe bello. Venite, va.
Sarebbe bello.
Venite, tanto che ci vuole.
Il biglietto aereo ci vuole.
Un biglietto, qua abbiamo l'agenzia online. Vi rivolgete.
Riusciamo a recuperarlo,
a Cristina.
Vuole
dare i voli, sì. Sì, voglia, non ci sono problemi.
Però adesso quanti ne abbiamo? Dobbiamo muoverci perché se andiamo troppo sotto.
O il giorno prima potete venire, o lo stesso giorno, considerate che iniziamo alle 10, ci sono dei voli che arrivano alle. C'è un volo che arriva alle 9:30, quindi non è un problema. Se ci sono problemi per portarvi dall'aeroporto lì ci pensiamo noi, nel senso che vi chiamiamo un taxi e lo pagate voi. Non è un problema. No, cercheremo chiaramente di assistere tutti quanti, però pensateci, mettetelo davanti a Dio, e se il Signore vi dice di farlo, lo diciamo noi in Sicilia, facetelo. Volevo leggere qualcosa insieme a voi dal Vangelo di Matteo. Alza questa centralina, così, ecco. Matteo capitolo 16, volevo leggere insieme a voi dal versetto 13 in poi. Se avete la vostra Bibbia, mi seguite? Matteo 16 dal verso 13. Poi Gesù, giunto dalle parti di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dicono gli uomini che io, il figlio dell'uomo, sia? Ed essi dissero: alcuni Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Ed egli disse loro: e voi chi dite che io sia? E Simon Pietro, rispondendo, disse: tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. E Gesù, rispondendo, gli disse: tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Ed io altresì ti dico che tu sei Pietro, e sopra questa roccia io edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ades non la potranno resistere. Ed io ti darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora egli ordinò ai suoi discepoli di non dire ad alcuno che egli era Gesù il Cristo, e da quel momento Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che era necessario per lui andare a Gerusalemme, soffrire molte cose da parte degli anziani e dei capi sacerdoti e degli scribi, essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Allora Pietro lo prese in disparte e cominciò a rimproverarlo e gli disse: Signore, Dio te ne liberi, questo non ti avverrà mai. Ma Gesù, voltatosi, disse a Pietro: vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Credo che a nessuno di noi farebbe piacere sentirsi chiamare Satana, che il Signore ci dicesse vai via da me.
La versione dice di se l'inciampo.
Sì. Una delle cose importanti che noi vediamo è che quello che abbiamo letto è successo a Cesarea di Filippo. Perché è importante questo particolare? Perché è importante questa città? Perché Cesarea di Filippo si trovava fuori dalla Palestina, al nord, verso nord-est, in linea con Tiro e Sidone in realtà. E Cesarea di Filippo era la roccaforte, una delle città che facevano da quartier generale dell'impero romano, ed è una città molto temuta da Israele. Ed è proprio in quella città dove Gesù chiede ai suoi discepoli: chi dite voi che io sia? Ora, è strana questa domanda, perché in realtà tutti quanti noi pensiamo che loro sapessero almeno chi era Gesù, ma Gesù chiede loro: voi chi dite che io sia? È strano che Gesù lo chieda dopo un anno e mezzo che stava con loro. Ed è importante che certe domande di tanto in tanto ritornino dentro il nostro cuore, perché questo ci fa bene, non fa bene a Dio, questo fa bene a noi. Se Gesù fosse qui in carne ed ossa, ti guardasse negli occhi e ti chiedesse: secondo te chi sono io? La nostra risposta non cambia chi è lui, però è importante avere questo processo di ricerca dentro di noi, perché più lo conosciamo e più ci rendiamo conto di quanto non lo conosciamo. Più lo conosciamo, più ci rendiamo conto di quanto abbiamo bisogno di conoscerlo. Non è sbagliato che Gesù chieda ai suoi discepoli: voi chi dite che io sia? Pietro si fa avanti e dà una grandissima rivelazione, dice: tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. Gesù lo guarda e gli dice: beato sei tu. Tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Gesù sta lodando in realtà la sensibilità di Pietro, il suo cuore, la sua disponibilità a ricevere rivelazione dal Padre. Beato sei tu. Non hai imparato queste cose a scuola, studiando sui libri o da altri insegnanti, ma è stato il Padre mio che ti ha rivelato esattamente chi sono. E poi Gesù dice: e io ti dico che tu sei Pietro, e su questa roccia, la roccia è la rivelazione che lui ha, la rivelazione che Gesù è il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente, su questa roccia io edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ades, nella nostra traduzione c'è scritto inferno, in realtà la traduzione è sbagliata, perché la parola inferno in realtà nella Bibbia non esiste, è una aggiunta dei nostri traduttori. Nel testo greco lì è Hades, le porte dell'Ades, il soggiorno dei morti già esistente, non qualcosa che deve essere, che deve avvenire, qualcosa che già esistente, è il soggiorno dei morti, non la potrà resistere. E poi gli dice: ed io ti darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto quello che tu avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli, tutto quello che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli. Pensate un attimo a Pietro come si sentiva in quel momento. Aveva appena ricevuto la più grande rivelazione che un uomo possa mai avere, è stato lodato da Gesù, addirittura Gesù ha detto: tu sei beato, il Padre mio stesso ti ha rivelato certe cose. Poi gli dice che la sua rivelazione è il fondamento, la roccia sulla quale lui edificherà la sua chiesa, e poi gli parla delle chiavi, gli parla dell'autorità, gli parla del regno di Dio, e insomma Pietro è sulle nuvole in quel momento. E nessuno me lo toglie dalla mente che lui in quel momento si sentiva più importante degli altri. Credo che sarebbe successo a tutti noi. Se Dio in questo momento parlasse a te soltanto e a nessun altro, ti sentiresti un po' più importante degli altri, sì o no? Ebbene, sì, ci sta anche. Poi Gesù, dice la Bibbia, che in privato, sempre con i suoi, comincia ad aprire il suo cuore, a dire che è necessario per lui soffrire, andare a Gerusalemme, perché deve soffrire parecchie cose e poi essere ucciso e poi risuscitare. È arrivato a questo punto, Pietro gli parte l'embolo. Cioè Pietro si prende Gesù che sta parlando, se lo prende sotto braccio e fa: scusate un attimo. Se, dice la Bibbia letteralmente, se lo porta di lato e dice: Gesù, ma stai scherzando? Non ti preoccupare, ci penso io per te, qualunque cosa conta su di me, questo non ti accadrà mai, Dio te ne liberi. Tra virgolette, anche in base a quello che leggiamo dopo, Pietro dice a Gesù: io sono pronto ad andare in prigione e anche a morire per te. Ed era vero, era sincero, era onesto. A questo punto, mentre Gesù si sente dire queste cose, guarda Pietro negli occhi e dice: vai via da me, Satana, tu mi sei di scandalo. La parola scandalo nel testo greco non è quella parola che noi utilizziamo, che noi comprendiamo come per dire: mi sono scandalizzato, hai detto quella cosa, hai fatto quella cosa, mi sono scandalizzato. La parola scandalo nel testo greco significa letteralmente impedimento, significa inciampo, significa trappola. Gesù sta dicendo: vai via da me, Satana, perché tu mi sei di inciampo, tu vuoi che io cada nella tua trappola. Perché? Perché tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Pietro rappresenta tutti noi e noi gli assomigliamo così tanto. È la persona che credo che amo di più nella Bibbia. Quando saremo in cielo, lo vado ad abbracciare. Dopo Gesù è lui il prossimo, perché per me è un eroe. Pietro rappresenta tutti noi, in quanto a volte è così facile per noi ricevere rivelazione e parole da parte di Dio, da parte dello Spirito Santo, avere qualcosa che viene direttamente da Lui, e subito dopo, dopo 30 secondi, dopo un minuto, incappare in uno degli errori e degli sbagli più grandi. Il problema fondamentale è proprio questo: noi possiamo essere un inciampo e un intoppo alla rivelazione che Dio stesso ci ha dato. La rivelazione arriva nel tuo cuore, passa dal tuo spirito in maniera diretta, senza canali, senza filtri, è diretta. Lo Spirito Santo abita dentro di te, lui comunica qualcosa al tuo cuore. Ma quando noi vogliamo razionalizzare la rivelazione, deve passare dalla nostra mente. Quindi noi riceviamo rivelazione, siamo straordinari nel riceverlo, ma nel gestirla abbiamo qualche problema. Perché? Perché il problema fondamentale è il rinnovamento della nostra mente. Noi non abbiamo bisogno di un rinnovamento del nostro cuore. Noi abbiamo bisogno di un rinnovamento della nostra mente. Noi riceviamo rivelazione e subito pensiamo di aver capito. E siamo noi stessi, molto spesso, ad essere l'intoppo a quella rivelazione che Dio ci ha dato. Leggiamo un attimo in Luca capitolo 9, seguitemi un attimo. Quello che stiamo per leggere succede circa una settimana dopo quello che abbiamo appena letto. Luca 9 succede, accade 7 giorni dopo Matteo 16. Luca 9, versetto 28. Ora avvenne che circa 8 giorni dopo questi discorsi egli prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo. Una volta un pastore ha sbagliato e ha detto che Gesù prese con sé Aldo, Giovanni e Giacomo mentre stava predicando. Si è confuso. prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte per pregare. Mentre egli pregava, l'aspetto del suo volto cambiò e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco due uomini parlavano con lui, ed essi erano Mosè ed Elia, i quali, apparsi in gloria, parlavano della sua dipartita che stava per compiersi a Gerusalemme. Ora Pietro e i suoi compagni erano appesantiti dal sonno, ma, attenzione qua, quando furono completamente svegli, videro la sua gloria e i due uomini che erano con lui. Nell'ambiente pentecostale ci hanno fatto una testa tanta per decenni sul pregare per il risveglio. Risveglio, risveglio, risveglio. Se Dio manda il risveglio, se Dio manda il risveglio, se abbiamo il risveglio, eccetera, eccetera, le cose cambiano. Vedremo stasera che non è così. E mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: Maestro, è bene per noi stare qui, facciamo dunque tre tende, una per te, una per Mosè, una per Elia. La parola tende nel testo greco è tabernacoli, perché la cultura è quella, no? La cultura ebraica, facciamo tre tabernacoli. E mentre egli parlava, una per te, una per Mosè, una per Elia, attenzione, ma egli non sapeva quello che diceva. E mentre egli parlava così, venne una nuvola che li avvolse nella sua ombra, e i discepoli temettero quando essi entrarono nella nuvola, e una voce venne dalla nuvola dicendo: questi è il mio amato figlio, ascoltatelo. Mi piace molto una traduzione in inglese che dice: questo è il mio amato figlio, ascoltate lui e lui soltanto. E mentre quella voce parlava, Gesù si trovò tutto solo. Ora essi tacquero, in quei giorni non raccontavano nulla a nessuno di ciò che avevano visto. Questo è il quadro della situazione. Gesù va a pregare, Pietro, Giacomo e Giovanni, mentre prega Gesù si trasfigura, il suo volto cambia, le sue vesti cambiano e miracolosamente appaiono Mosè ed Elia. Ora, tutti quanti noi sappiamo chi rappresentano, cosa rappresentano Mosè ed Elia. Mosè rappresenta la legge, Elia rappresenta i profeti, e tutte e due parlavano con Gesù della sua dipartita che stava per compiersi a Gerusalemme. E mentre parlavano, dice, e mentre questi si separavano da lui, si separavano da Gesù, Pietro ebbe la straordinaria idea. Una settimana dopo quello che era appena successo, una settimana prima Gesù l'aveva appena chiamato Satana, e Pietro, dicevano tutti e due tutti e tre appesantiti dal sonno, e quando furono svegli, questo è il risveglio non è quello che manda a Dio, il risveglio è una tua, è una mia responsabilità, non è una responsabilità di Dio. Dio non manda il risveglio, siamo noi che ci addormentiamo.
Amen.
Quando si svegliarono, quando furono completamente svegli, dice la Bibbia, videro la sua gloria. E i due che stavano con lui, e mentre li vedevano dipartirsi, Pietro ebbe una straordinaria idea. Disse: Signore Gesù, aspetta, non farli andare. Io ho avuto un'idea straordinaria. Ho un amico che vende delle tende a basso prezzo. Le facci scendere un attimo, le portiamo su, facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia, e diamo vita alla più grande religione che possa essere, che possa mai esistere, una religione. Dunque, noi veniamo dalla legge e i profeti, tu rappresenti la grazia, facciamo una nuova religione fatta di grazia e la mescoliamo un po' alla legge e ai profeti, e la chiamiamo, tu sei Gesù, il Cristo, la chiamiamo cristianesimo. Inventiamo una nuova religione, la chiamiamo cristianesimo, ed è una religione fatta di lei, di grazia, gli mettiamo un po' di legge, un po' di profeti che non guastano mai. Riflettiamo un attimo, che cos'è il cristianesimo se non una religione fatta di grazia mista a legge e a profeti? Gesù non ha mai inventato una religione, Gesù non ha mai inventato il cristianesimo. So che quello che sto per dirvi è duro. Dio non è cristiano. Dio è Dio.
Amen.
E non noi. difficile da digerire. Ma Gesù non ha mai predicato sul cristianesimo, non l'ha mai inventato, non lo ha mai iniziato. Gesù ha solo parlato del regno di un Dio e di un Padre meraviglioso. L'uomo ha inventato una religione chiamata cristianesimo. E guardate il finale del versetto 33. Se facciamo tre tende, una per te, una per Mosè, una per Elia, ma egli non sapeva quello che diceva. Occhi aperti, la gloria di Gesù davanti, il risveglio, questo è il risveglio. Vedere la gloria di Gesù, stare lì sul monte, Mosè ed Elia, e non avere idea di quello che ti esce dalla bocca. Avere davanti la più grande rivelazione, una grande manifestazione della presenza di Dio e non avere idea come articolare il cervello con la lingua. E mentre diceva certe cose, è dovuto intervenire Dio in persona. Verso 34, e mentre egli parlava così e non sapeva quello che diceva, cioè non si rendeva conto della stupidaggine che stava dicendo. Mentre egli parlava così, venne una nuvola, li avvolse nella sua ombra, i discepoli temettero, e una voce venne nella nuvola dicendo: questo è il mio amato figlio, ascoltate lui e lui soltanto. Questo episodio straordinario, noi non ci rendiamo conto, ma segna una linea temporale così importante nella storia dell'umanità. Gesù incontra Mosè ed Elia, dove va da Mosè e gli dice: e dammi la mano, ben fatto Mosè, hai fatto un buon lavoro, il tuo tempo è finito, puoi andare a casa. Elia, hai fatto un grandissimo lavoro, ma il tempo dei profeti è finito. Ora è il tempo del regno di Dio. È un tempo, un momento epocale dove i tre si dividono e si separano, dove Gesù si separa dalla legge e dai profeti definitivamente. È scritto in Luca 16:16 proprio questo. La legge e i profeti, disse Gesù, arrivano fino a Giovanni Battista. Da quel momento in poi c'è il regno di Dio. Questo è il momento in cui veramente inizia il nuovo tempo. Come è scritto in Ebrei 10, al versetto 9, egli toglie di mezzo il vecchio e stabilisce il nuovo. Di cosa sto parlando? Di cosa stiamo parlando? A parte entrare in argomenti più profondi e più particolari. Il concetto fondamentale che voglio comunicarvi è questo. Quanto è difficile a volte gestire la rivelazione che Dio ti dà, quello che vedi, quello che senti, quello che ricevi, se non è processato attraverso una mente rinnovata. Perché quello è il nostro problema. Guardate quelle parole di Gesù a Pietro: tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Eppure era un uomo che aveva appena ricevuto la più grande rivelazione. Ma quando si parla della mente, di avere il senso, perché nel testo greco quella parola ha a che fare con i pensieri e ha a che fare con la mente, ha il senso alle cose degli uomini e non delle cose di Dio. Quindi ricevi da Dio, ma lo gestisci con una mente carnale. Guardate in Romani al capitolo 6, stiamo finendo. Romani capitolo 6. 6? No, 8, scusate. Romani 6, versetto 8. Romani 8, versetto 6. Dice: infatti la mente controllata dalla carne produce morte. La parola morte nel greco significa separazione. Non sta dicendo che vai all'inferno, sta dicendo che c'è una separazione tra quello che Dio dice e quello che tu dici, tra quello che Dio vuole dire e quello che tu vuoi dire. Vi ricordate quando dice in Isaia 55: le mie vie sono più alte delle vostre vie e i miei pensieri sono più alti dei miei pensieri. C'è una separazione tra me e voi, nel modo in cui pensiamo, nel modo in cui elaboriamo i nostri pensieri. Versetto 7, dice versetto 6: la mente controllata dalla carne produce morte, ma la mente controllata dallo spirito produce vita e pace. Per questo la mente controllata dalla carne è in inimicizia contro Dio, perché non è sottomessa alla legge di Dio, neppure può esserlo. Quindi quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Di nuovo, non sta dicendo che si va all'inferno. La Bibbia dice in Ebrei 11:6: solo per fede si può piacere a Dio, no? Solo per fede si può piacere a Dio. Cioè quando entri nel suo mondo, quando comprendi come lui parla, come lui pensa, come lui gestisce le cose. Essere sottomessi alla legge di Dio. La legge di Dio nel Nuovo Testamento è la legge dell'amore. Non è la legge di Mosè, è la legge dell'amore. E Paolo dice in Romani 12:2, dice: non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Amen. Abbiamo bisogno del rinnovamento della nostra mente, essere trasformati mediante il rinnovamento della nostra mente. Quando entriamo in questa parola, sono bellissime, noi stiamo facendo degli studi su questo argomento, su questo soggetto del rinnovamento della mente ultimamente. Quando si parla della parola trasformazione, si parla della parola metamorfosi in greco. Uno degli esempi straordinari che abbiamo in natura è quello del bruco che diventa farfalla. È una cosa che abbiamo scoperto mesi fa, è che quando il bruco diventa farfalla, non cambia solo forma dallo strisciare passa al volare, cambia i colori, cambia la sua dinamicità, cambia ogni cosa della sua vita. Ma una cosa bella che mi ha fatto riflettere è che anche il cibo cambia. Il bruco mangia le foglie, ma quando si trasforma in farfalla mangia il nettare dei fiori. Se tuo mangiare non cambia, pur avendo ricevuto tante rivelazioni da parte di Dio, c'è un problema. Non puoi mangiare cibo che mangiavi 10 anni fa. Non puoi mangiare cibo che mangiavi 5 anni fa. Perché se la trasformazione è costante e continua nella tua vita, c'è un cambiamento nel gusto, nella qualità e nell'essenza del cibo. Devi cibarti di ciò che alimenta il tuo nuovo essere. Devi cibarti di ciò che alimenta ciò che Dio ti sta dicendo. Perché se gestisci le rivelazioni e le cose meravigliose che Dio ti dà con il vecchio modo di pensare, tu stesso che hai ricevuto la rivelazione sarai tu stesso l'impedimento per la realizzazione di quella rivelazione. È dovuto intervenire Dio in persona per dire a Pietro: vuoi stare in zitto, sì o no? Tu non hai idea di quello che stai dicendo. 3 tende, una per Gesù, una per Mosè, una per Elia. Questo incontro è definito proprio per separarli definitivamente. E tu li vuoi tenere insieme, che vuoi fare? Un mausoleo, vuoi fare, poi ci fai i ristoranti, poi gli fai gli hotel, gli alberghi e facciamo un luogo di adorazione per tutto il mondo. 3 tende. Questo è il mio amato figlio, ascoltate lui, e lui soltanto, non ascoltate più né Mosè né Elia, ascoltate lui, perché lui e solo lui ha parole di vita eterna. Qualche settimana fa, quando Dio mi parlò con questo passo di Luca 9, sono rimasto così male. Ero così, non arrabbiato, ero, come si può dire, avevo una sorta di disappunto nei confronti di Dio, come per dire: ma che mi vuoi dire? E ti voglio dire che ancora certe cose non le hai capite. Certe cose, sai, dopo 30 anni di fede, sentirti dire Dio, tu sai che quando Dio ti dice certe cose, in perché te le dici, tu lo sai che certe cose non passano da un pulpito alle persone, prima devono passare dal predicatore. E se Dio me le dà, non è perché le devo predicare e insegnare, devono prima, la parola deve diventare carne dentro, ed è là la cosa più difficile. Il rinnovamento della mente, il eliminare determinate cose. E voglio concludere dicendovi, facendovi l'esempio meraviglioso che sicuramente avete già sentito nella parecchi diversi secoli fa, a Firenze portarono un grande masso enorme e rimase lì in una piazza a disposizione degli scultori per giorni, settimane, mesi, anni. Dopo diversi anni un giovane scultore chiese che quella grossa pietra fosse portata nel suo laboratorio. Questo giovanetto si chiamava Michelangelo e cominciò a scolpire quella che divenne una delle più grandi opere d'arte, quello che viene chiamato oggi il Davide di Michelangelo. Quando scoprirono la statua, quest'opera d'arte, per farla vedere pubblicamente, le persone rimasero strabiliate, perché le proporzioni sono talmente perfette e la sembianza che ha dato a quelle mani, a quei piedi, a quel fisico statuario. Le persone gli hanno chiesto: come hai fatto a dare la forma a questa pietra? E lui disse qualcosa che è di grande ispirazione oggi per tante persone. Lui disse: il mio Davide è sempre stato lì dentro, io ho semplicemente tolto il superfluo. E questa è l'opera che lo Spirito Santo fa nella nostra vita. Vedete, uno dei nostri grandi problemi è che pensiamo che abbiamo sempre bisogno di aggiungere qualcosa. Vogliamo che qualcuno preghi per noi per darci qualcosa. Andiamo ad una riunione per ricevere qualcosa. Andiamo da qualcuno, insomma, perché vogliamo fare studi, perché vogliamo imparare, imparare. Imparare significa ricevere, metti dentro. E non abbiamo capito una cosa fondamentale: che Cristo è già dentro di noi e che l'opera dello Spirito non è quella di aggiungere, ma è quella di togliere. Noi pensiamo di essere più ricchi se abbiamo più cose e non ci rendiamo conto che ciò che ci impoverisce è il troppo che abbiamo, e che l'opera dello Spirito è quella di levare. Quanti di noi non sono caduti, hanno fatto, sapete come anticamente si facevano le figurine, quando leggi la lista di Galati delle opere del frutto dello Spirito, amore, pace, gioia, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo, ce l'ho, mi manca questa. No, Cristo è in te e hai tutto dentro di te. Il problema non è che hai poco amore, il problema è che hai rancore. Dio non deve mettere amore, Dio deve levare rancore. Non è che ti manca la gioia, Dio deve levare la tristezza. Non è che ti manca la pazienza o l'autocontrollo. Quello che Dio deve togliere è quel desiderio di vedere le cose, quel tutto e subito, clicchi e sei dall'altra parte del mondo. E in questo io sono uno specialista. Sono un campione di impazienza. Dobbiamo lasciare lo Spirito Santo, dobbiamo prima di tutto comprendere come lavora lo Spirito Santo nella nostra vita. Il problema, dice qualcuno, ciò che ci frega non è quello che non sappiamo, ma è quello che pensiamo di sapere. Il problema è che noi molto spesso non mettiamo in discussione le cose di cui siamo certi. Vogliamo che certe cose confermino ciò che già sappiamo, senza metterle in discussione. E questo era il problema di Pietro. Pietro era sincero, Pietro non era malvagio, ma era sinceramente sbagliato. Quanti di noi non siamo stati sinceri, ma sinceramente sbagliati? Quando Pietro gli diceva: io sono pronto a morire, ad andare anche in prigione, a morire, perché io farei qualunque cosa, non stava dicendo una bugia, era la verità. Dopo qualche ora era lì nel giardino del Getsemani con il coltello in tasca, che cercava di difendere Gesù. Cioè, pensate lì, immaginate qualcuno viene alla preghiera con la pistola. No, noi adoriamo Dio, però se c'è qualcuno che ci disturba. E Pietro era così. Pietro è andato alla riunione di preghiera dentro il Getsemani, in uno dei momenti più assurdi di Gesù, aveva il coltello in tasca. E quando stavo per arrestare, Pietro non ci ha pensato due volte. Ha uscito il coltello e a chi prendo. Poi lo ha rinnegato. Su, giù. E noi siamo come Pietro, che abbiamo bisogno di stabilità nella nostra vita, che possiamo avere tutte le più grandi rivelazioni di questo mondo. Il problema sta zaruna. Sono i sottotitoli, faccio 777. È la nostra testa che noi sappiamo quello che facciamo, io lo so come si fa, ma il Signore ti ha appena parlato, ti ha appena rivelato certe cose. No, io ho già capito tutto, ma ha capito niente. Lavoriamo per esperienza, andiamo avanti per esperienza, come qualcuno ci disse, mi è piaciuto moltissimo, disse: l'esperienza è un'ottima consigliera, ma non deve mai avere l'ultima parola. Mai. Deve essere lo Spirito Santo a darti la prima e l'ultima. Non è un problema di risveglio. Tutti i risvegli sono nati e sono morti dopo qualche mese. Perché? Perché le persone volevano gestire Dio. Dio cominciava a fare cose straordinarie e loro pensavano di avere il monopolio. Non funziona. Dio non si fa manipolare da nessuno. Amen. Grazie a Dio. Amen. Per questo. Amen. E voglio pregare insieme a voi stasera. Voglio pregare insieme a voi stasera che lo Spirito Santo possa lavorare nella nostra vita, essendo consapevoli di questo, che ciò di cui abbiamo bisogno non è che Lui aggiunga qualche cosa, ma che Lui tolga qualche cosa. Lui deve togliere il nostro orgoglio. Quell'orgoglio che dice: no, io so come fare. In famiglia, nel lavoro, nei rapporti con le persone: no, io so come fare. No, noi non sappiamo come fare. Che ci saranno problemi che ancora non possiamo risolvere, perché sono problemi che non abbiamo mai affrontato. E siamo nuovi in questo. Abbiamo bisogno della guida dello Spirito Santo, quindi possiamo ricevere tutte le rivelazioni del mondo. Siamo un po' come la chiesa di Corinto, no? Come dice Gettone. Un po' come la chiesa di Corinto. La chiesa di Corinto era una chiesa che viveva nei doni dello Spirito, era la chiesa più carnale che c'era. Si può essere, si può muovere nelle cose dello Spirito ed essere nello stesso tempo carnali? Certo, assolutamente sì. Perché? Perché una cosa è il cuore, una cosa è la mente. Lasciamo che lo Spirito Santo ci aiuti a rinnovare la nostra mente. La parola rinnovare significa entrare in un continuo, in un circolo continuo e costante di cambiamento. Quando tu pensi di aver capito Dio, disse qualcuno, è lì che te lo sei perso. Perché Dio non può essere capito o compreso. Dio è più grande di un libro, di una mente, di una dottrina, di un insegnamento, di una scuola biblica. Come fai a tenere Dio rinchiuso? E questo Dio meraviglioso, sì, lui si è rinchiuso in un bambino nato a Betlemme, ha camminato in mezzo a noi, Emanuele, Dio con noi, vissuto per noi, morto per noi, risorto per noi, asceso al Padre, regna per noi. Come possiamo comprendere determinate cose? Ma abbiamo assolutamente necessità. Dio farà grandi cose nella tua vita. Se vuoi essere un suo collaboratore, mettiti sotto col rinnovamento della mente, in modo tale che non sia tu l'impedimento alla rivelazione stessa per la tua vita. Amen? Alziamoci quindi, dai. Alleluia, dai la mano alla persona accanto a te. Che bello che è. Quando qualcuno prega per noi, ci impone le mani, pensiamo che sia lì il colpo di bacchetta magica. Dai, fratello, prega per me, ascolta tu Dio per me. No, non esiste. No. No. Dobbiamo risvegliarci nel nome di Gesù. Non possiamo rimanere addormentati e pensare che altri facciano il lavoro per noi. Risvegliarci significa vedere realmente Gesù per come è realmente. Ma abbiamo bisogno di una mente rinnovata, altrimenti non riusciremo a filtrare le cose nella maniera giusta, perché noi filtriamo tutto, noi filtriamo tutto. Se cambia il filtro, cambia anche l'interpretazione. Dio non è religione. Dio non si identifica con la religione. Dio non ama più i cristiani di altri. Dio è amore. E ama tutti. Nello stesso modo. Identico. Alleluia. Poi ci sono quelli che sono disposti ad ascoltarlo. Disposti ad obbedirlo. Questo è un altro discorso. Alleluia. Chiudi i tuoi occhi insieme a me, Padre, nel nome di Gesù. Voglio pregarti questa sera che ognuno di noi possa permettere a te di lavorare nella nostra vita, non di aggiungere qualcosa, ma di togliere tutto quello che ti impedisce di lavorare nella nostra vita. Non abbiamo bisogno di più cose, perché tu hai compiuto ogni cosa. Gesù, tu hai detto tutto è compiuto. Tu non devi più compiere niente nella nostra vita. Cristo in noi, speranza della gloria, è compiuto, è cresciuto. L'uomo perfetto è dentro di noi, come è scritto negli Efesini. E vogliamo pregarti, Spirito Santo, che tu ci aiuti a individuare le cose che devono essere tolte, eliminate dalla nostra vita. Tutto quello che ci separa da te, tutto quello che impedisce a te di lavorare nella nostra vita, tutto quello che ci impedisce di rimanere svegli, tutto quello che ci impedisce di rimanere concentrati e focalizzati sull'obiettivo, tutto ciò che ci impedisce di vedere in maniera chiara ed equilibrata ogni parola, ogni cosa che tu hai rilasciato nella nostra vita. Alleluia. Preghiamo un attimo, dai, spendiamo questi ultimi minuti prima di concludere. Parla con lo Spirito Santo. Se tu desideri pregare nello Spirito, preghiamo nello Spirito, ma lascia che lo Spirito Santo possa parlarti in questo momento. Dai, ricevi tu in maniera personale da parte dello Spirito Santo. Siamo argilla, lui è il vasaio e lui ci dà la forma che vuole. Alleluia. Lui non deve aggiungere argilla, lui sta formando, lui sta dando forma con le sue mani possenti, pieni di amore, piene di autorità. Lui lavora nelle nostre vite senza sosta. Spirito Santo, lavora nelle nostre vite, lavora nelle nostre vite, lavora nei nostri cuori, nel nome di Gesù. Vogliamo avere il senso delle cose tue, non solo delle cose degli uomini, avere il senso delle cose tue. Spirito Santo, aiutaci in questo processo di cambiamento. Sappiamo che la tua volontà per noi è buona, accettevole e perfetta. Sappiamo che la tua volontà per noi è sempre ciò che ci fa del bene e mai del male. Padre, sappiamo che sei un padre meraviglioso, pieno d'amore, che si prende cura dei suoi figli e che non ci lascia andare. E noi per questo vogliamo ringraziarti, Padre, questa sera. Prega un attimo per la persona che hai accanto a te, dai. Prega un attimo per la persona che hai accanto a te. Mettiti di fronte alla persona che hai accanto a te, gli uni verso gli altri, dai. Alleluia. Prega per la persona che hai accanto a te, anche due, tre persone hanno importanza. Chiedi allo Spirito Santo l'intervento meraviglioso e decisivo nella vita di questa persona.
Thank you.
sino tutto il cuore, Spirito Santo. Alleluia. Pensano che possa essere bello poter avere una riunione settimanale in preghiera. Quanti pensano che sarebbe bello avere una riunione settimanale? Domanda. Perché non si fa? Sarebbe bello organizzare qualcosa settimanale, di vedersi nelle case, condividere, cantare, sì o no? Okay. Sarebbe bello se, per chi lo desidera, se ci lasciate i vostri numeri di telefono, così vi contattiamo, così facciamo, cerchiamo di far quadrare questa cosa, da poter anche invitare altri e dare vita, chissà, a qualcosa di bello, di nuovo, che qualcosa che il Signore magari vuole fare qui a Torino. Grazie per l'entusiasmo. Sì, lo so, ti facciamo riunioni da Sandra, poi da Aldo, da Barbara. Stiamo vedendo per come essere presenti il più possibile, insomma, no? Intanto cerchiamo di vederci l'uno lebre, se potete, sarebbe straordinario. Alcuni scendono, Sandra scende, Gianfranco, Barbara, poi chi è che scende? Voi siete a Napoli? Va bene, dai, ok. Quindi Giovanna, ci puoi pensare tu per favore, prendere no, per prendere i nomi e cognomi, per favore, con numero di telefono, un bel foglio di carta, così vuoi ti presto l'iPad, così lo scrivi direttamente lì. Preferisci un foglio di carta? Ci alziamo in piedi e ringraziamo Dio con tutto il cuore, dai. Sì, l'offerta, allora facciamo la nostra offerta. Dopo l'offerta c'è la focaccia. Chi non dà l'offerta non mangia la focaccia. Alleluia. Sandra, te lo senti ringraziare Dio? Certo.
Grazie papà, ogni volta ci sorprendi, ogni volta ci arricchisci, e non dobbiamo fare altro che ringraziarti. Grazie per le vite di coloro che ti servono instancabilmente. Grazie per Corrado. Grazie per tutte le persone che sono intervenute questa sera. Siamo certi che tu ci accompagni ogni istante della nostra vita. Rendici sensibili per accorgerci e ringraziarti instancabilmente. Grazie papà. Amen.
Amen. Ti voglio ringraziare Dio che oggi sono solo, sono il mio amore meraviglioso, Mary. Grazie che finalmente è con me. Domani saremo a Novara per quanti desiderano venire, se avete piacere. Domani abbiamo scuola biblica dalle 4 in poi, dalle 4 fino alle 7 e poi dalle 8 avremo una serata, così semplicemente. Facciamo la nostra offerta, facciamola con tutto il cuore e poi andiamo a tuffarci nelle focacce e nella torta. Accettorti. Dio ci benedica, una buona serata a tutti quanti, grazie di essere venuti e buona serata, buon rientro a casa soprattutto.
So you